una sostanza che ti fa sentire più veloce, più lucido, più forte. Sembra troppo bello per essere vero. Infatti non lo è. O meglio, lo fa, ti rende davvero più veloce, più lucido, più forte, ma ad un prezzo decisamente alto.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una sostanza che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà è raccontata a metà. Perché quando diciamo cocaina, la mente va subito a un certo immaginario, una polvere bianca, Scarface, The Wolf of Wall Street.
Ma di tutte le droghe sotto l'azzurro immenso cielo, ce n'è una che è in assoluto la mia preferita. In quantità sufficiente, questa ti rende invincibile, capace di conquistare il mondo e di sventrare i tuoi nemici. Oh! E non sto parlando di cocaina.
Ma il rapporto dell'uomo con questa sostanza nasce in realtà molto lontano da tutto questo. Nasce, come sempre, da una pianta. Una piccola, piccola pianta apparentemente innocua che cresce sulle Ande naturalmente da migliaia di anni. Erythroxylum coca. Tutti quanti associamo naturalmente la pianta della coca alle popolazioni andine, soprattutto alle popolazioni cosiddette precolombiane. La coca è un po' per definizione la droga degli aztechi, che ci immaginiamo strafatti e incagliatissimi sulla cima di un vulcano, intenti a gettare vergini urlanti dentro il cratere di bollente lava. Le cose erano un pochino diverse, come al solito. Per le popolazioni andine, questa pianta non è mai stata una droga nel senso in cui la intendiamo oggi. È stata innanzitutto uno strumento. Le foglie venivano e vengono ancora oggi masticate lentamente, spesso insieme a sostanze alcaline per facilitarne l'assorbimento, e questo produceva un effetto leggero ma utile. Riduzione della fame, maggiore resistenza alla fatica, un po' di lucidità mentale in un ambiente così difficile. Una sorta di tecnologia biologica. Non era uno sballo, era una risorsa. Non solo, aveva anche un ruolo rituale. In diverse culture precolombiane, comprese quelle dell'area mesopotamica andina, veniva utilizzata in contesti religiosi e simbolici, offerta agli dèi, usata nei rituali e sì, in alcuni casi, anche nei sacrifici, probabilmente per sedare o alterare lo stato di coscienza delle vittime. Era insomma anche in questi casi un intreccio di pratica quotidiana, medicina rudimentale e ritualità. Come abbiamo già visto in alcune di queste pillole, di solito lì dove nasce l'utilizzo della sostanza, questa non diventa un problema sociale. Il salto ovviamente avviene quando questa pianta incontra la chimica europea. Nel XIX secolo, sempre quello, gli scienziati iniziano a studiare le piante esotiche provenienti dalle colonie e dai territori esplorati. E nel 1860 viene isolato il principio attivo principale di questa strana pianta che gli andini masticavano, la cocaina. Per la medicina dell'epoca è una scoperta straordinaria perché la cocaina è un anestetico locale potentissimo. Per la prima volta diventa possibile eseguire alcune procedure chirurgiche, non perché il chirurgo sia strafatto e possa operare per 12 ore, ma perché si potevano andare a toccare zone del corpo che prima non si sapeva come anestetizzare, ad esempio l'occhio. Ma l'entusiasmo non si ferma lì, perché la cocaina inizia a essere vista come una sostanza dalle potenzialità molto ampie. Nell'Ottocento questo tipo di entusiasmo era molto diffuso. C'era la convinzione che la chimica moderna, estraendo i principi attivi delle piante, avrebbe potuto creare molecole quasi perfette. E ogni volta che veniva isolato un principio attivo, più che della sua sicurezza, ci si interessava immediatamente a possibili utilizzi, senza avere però le stesse basi di pratica clinica che abbiamo oggi, e di conseguenza spesso e volentieri proponendo possibili utilizzi terapeutici di queste sostanze un pochino come direbbe René Ferretti.
Se mi permetti, a cazzo di cane.
Uno dei sostenitori più famosi della cocaina è Sigmund Freud, che per carità genio assoluto, ma su questo lato secondo me era solo un cocainomane che si voleva giustificare. Lui la studia e la propone per trattare una serie di condizioni: depressione, stanchezza, dipendenze. Cioè, se ti senti sempre stanco, ma fatte una bella striscia di cocaina che ti tira su.
Grazie Sigmund.
Ma Sigmund non è l'unico, eh. La cocaina inizia a essere inserita ovunque, preparazioni farmacologiche sicuramente, ma anche bevande e tonici. È percepita come moderna, scientifica, promettente, una sostanza che sembrerebbe migliorare la vita. Poi, come al solito, lentamente qualcosa cambia. Perché quando tante persone iniziano a utilizzarla, è lì che cominciano a emergere gli effetti collaterali. I casi di dipendenza, di crisi, le profonde alterazioni comportamentali, le morti di infarto. Diventa chiaro che quella che sembrava una sostanza funzionale
ha un lato più complesso.
Nel corso del Novecento la cocaina si trasforma, ma da farmaco non diventa prettamente sostanza ricreativa, ma qualcosa di particolare. La cocaina effettivamente è una droga peculiare perché altera lo stato di coscienza, ma per assurdo rende più svegli, più attenti, più pronti. È quasi il contrario, se vogliamo, della maggior parte delle altre sostanze droganti. È una droga che promette energia, controllo ed efficienza, inizia ad entrare in ambienti lavorativi. Soprattutto dove il lavoro è competitivo, dove si lavora di notte, dove i ritmi sono estremi, là dove bisogna stare attenti tutto il giorno, occhi fissi sugli indici di borsa, aspettando il microsecondo migliore per comprare e vendere. Inizia a diventare la droga negli anni 50 e 60 del grande sviluppo economico che ti aiuta a fare di più. Harder, better, faster, stronger. E allo stesso tempo diventa una delle merci più redditizie del pianeta, perché la richiedono anche professionisti con tanti soldi. Diventa un commercio globale, un sistema che attraversa continenti, economie e organizzazioni immense. Una sostanza che non è solo chimica, ma mercato. E a questo punto bisogna fermarsi un attimo, perché la storia è affascinante, ma la cocaina non è solo storia, è anche biologia e farmacologia. Dal punto di vista biologico e farmacologico, la cocaina agisce bloccando un meccanismo che si chiama ricaptazione dei neurotrasmettitori. Ora, in condizioni normali, neurotrasmettitori come la dopamina, la noradrenalina e la serotonina vengono secreti per comunicare fra un neurone e l'altro e poi riassorbiti o, in termine scientifico, ricaptati. Insomma, devono stare in quel famoso spazio fra un neurone e l'altro il tempo giusto ad esercitare la loro azione. Non possiamo mica vivere in una zuppa di neurotrasmettitori che continuano tutto il tempo a segnalare. Servono in un momento preciso. Mangio un pasto lauto e nutriente, parte la serotonina a ringraziarmi in una precisa area del cervello. Mi ringrazia e viene riassorbita. La cocaina impedisce questo riassorbimento. Il risultato è un accumulo, un segnale amplificato dei nostri stessi neurotrasmettitori, ma eccessivo, un sovrastimolo. È questo che produce gli effetti immediati, l'euforia, l'energia, l'aumento della sicurezza, riduzione della fame e della fatica. Il problema è che questo sistema non è progettato per funzionare così. Con l'uso ripetuto il cervello si adatta, riduce la sensibilità dei circuiti della ricompensa, diminuisce la risposta naturale al piacere e aumenta il bisogno di stimolazione. Quello che sembra un vantaggio diventa rapidamente un vincolo. La cocaina, senza giri di parole, senza demonizzare né romanticizzare, è oggettivamente una sostanza con un profilo di rischio elevatissimo. Non è un giudizio morale, ve lo ripeto, è un dato biologico. Dal punto di vista cardiovascolare aumenta pressione e frequenza cardiaca, che si traduce in un aumento concreto del rischio di eventi acuti. E in questo caso parliamo di un rischio che aumenta sensibilmente, fino a 20-25 volte rispetto al basale, dopo ogni assunzione, anche in soggetti giovani. A livello neurologico può provocare ansia, attacchi di panico, paranoia, episodi psicotici e sul lungo termine contribuisce a un deterioramento delle funzioni cognitive. Tradotto? Non vi ammazza subito, ma vi rende lentamente stupidi e il brutto di diventare lentamente stupidi è che non ci se ne accorge.
Potrei sniffare tutta la coca che voglio.
Peter, vuoi un po' di purè di patate?
Che dovrei mangiare le patate?
Ti stavo solo chiedendo se volevi...
Ci sono i tovaglioli? Sì, ce ne sono sulla finestra. Sono qui, sono proprio qui. Ah, che ne sono... Questo quadro è dritto, dite? È dritto? Aspetta, lo aggiusto io. No, è dritto, secondo voi? Non riesco a capirlo. No, ah! Meg, raccogli tutto. Prendi una scopa, forza. Raccogli tutto e mettilo in camera tua. Ma prima raccogli tutto.
A livello locale, poi, l'assunzione per via nasale può danneggiare le mucose fino a provocare perforazioni del setto nasale. E non parliamo di altre vie di somministrazione che sono ancora peggio. E poi c'è la dipendenza, che nel caso della cocaina è mista. C'è la dipendenza fisica, nel senso che il vostro cervello inizia a non provare di per sé gran piacere se non c'è la cocaina a fare quella zuppa di trasmettitori a cui ormai si è abituato, ma c'è una dipendenza psicologica molto molto forte. Non c'è solo l'assenza di piacere dovuta dall'astinenza fisica, ma la voglia psicologica di provare altro di quel piacere sintetico. Le due dipendenze si sposano alla grande. Se le droghe fossero farmaci avrebbero un foglietto illustrativo, secondo me. Uno di quelli lunghi, pieno di effetti collaterali, a volte noiosi ma estremamente chiari. Ti direbbero, questa sostanza può darti energia, può farti sentire meglio, ma lo fa a un costo biologico reale, che spesso è più alto di quello che sembra. Perché alla fine il punto fondamentale è che a me non interessa minimamente fare né moralismo né romanticizzare le droghe. Il punto è essere consapevoli, perfettamente consapevoli di cosa sono, di cosa possono fare, di come agiscono e di come modificano il nostro cervello. Invitare le persone a non drogarsi non ha mai portato a un singolo spinello in meno nel mondo e di conseguenza non lo farò. Ma vi dirò semplicemente che dal punto di vista biologico, se evitate è meglio e se proprio dovete, sappiate quello che fate. In maniera chiara, non demonizzata, ma netta, senza illusioni.
Maestro, gradisce un po' di cocaina?
Ma dici sul serio?
Certo.
Ma perché no? Non ogni tanto, no?
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.